Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Going down, down, down. Le radici della scienza di Lucio Russo. Going up,
up, up. Going down, down, down. La geografia matematica, come tutta la scienza, si sviluppa nel secondo secolo avanti Cristo, in particolare grazie ad Ipparco. Ecco, il principale risultato di Ipparco nella direzione di cui stiamo parlando consiste nel trovare un metodo astronomico per misurare le differenze di longitudine. Ipparco si rende conto che la differenza di longitudine tra due città può essere misurata osservando lo stesso fenomeno dai due luoghi. È un fenomeno che può essere osservato contemporaneamente da due località molto distanti è un'eclissi di luna, o meglio l'inizio o la fine di un'eclissi di luna. Quindi confrontando le ore locali in cui si comincia un'eclissi di luna in due città diverse si può avere una misura precisa della differenza tra le ore locali e quindi della differenza di longitudine. Dopo Ipparco vi è un crollo dell'attività scientifica, un'interruzione, per meglio dire, attività scientifica che dura qualche secolo, e gli studi riprendono poi in età imperiale, per quanto riguarda la geografia, in particolare grazie a Marino di Tiro primo e poi a Claudio Tolomeo, che è molto noto per gli studi di astronomia, per l'Almagesto. Ci è rimasta la geografia di Claudio Tolomeo, che testimonia allo stesso tempo il recupero e la continuità degli studi di geografia matematica, ma anche alcune perdite importanti di conoscenza. Ad esempio, vi è un uso sistematico delle coordinate sferiche, di latitudine e longitudine, che nella geografia sono riportate per 8.000 località diverse in tutto il mondo, fino al sud-est asiatico. Però non si sa più quanto è grande la Terra. Cioè, la dimensione della Terra, che è stata misurata da Eratostene con un errore inferiore all'1%, viene riportata sbagliando grossolanamente i dati. Inoltre Tolomeo non è più interessato a perché la Terra è sferica, cioè è interessato a una descrizione dei metodi con cui possiamo verificare empiricamente la sfericità della Terra, ma non sembra più interessato alle ragioni idrostatiche che hanno reso la Terra sferica. Successivamente gli studi di geografia matematica si interrompono, però la conoscenza almeno della forma della Terra non si perde durante il Medioevo. È vero che nel primo periodo bizantino, Cosma e Nicopleuste sostiene che la Terra è piatta, rettangolare, circondata da un muro, ma si tratta di un caso isolato. In genere tutti gli intellettuali, sia bizantini, sia arabi, sia latini, ricordano la forma della Terra, anche perché è riportata in opere che non si sono perdute neppure nell'Alto Medioevo, come la Storia Naturale di Plinio. E chiunque ha letto Dante sa che la cosmologia dantesca è basata su sfere concentriche alla Terra, che è sferica essa stessa. Quindi l'idea di una Terra tonda viene affermata sostanzialmente senza soluzione di continuità. Eppure è stata molto resistente la credenza che gli antichi pensassero in una Terra piatta. Ecco, questo è un punto che merita una spiegazione, in quanto un'idea che da Parmenide in poi è stata condivisa da tutti gli intellettuali greci, latini, islamici nell'Alto Medioevo, viene di solito attribuita a Cristoforo Colombo e si trovano film, libri. Ci fu anche un infortunio di Umberto Eco a questo proposito, che in Apocalittici e Integrati si parla di un dotto di Salamanca che in quanto tolemaico pensava che la Terra fosse piatta, quindi non credeva nella possibilità del viaggio di Colombo. Ecco, quindi io credo che questo sia la persistenza, come dire, di questa vulgata, anche da parte di persone che hanno studiato per anni la Divina Commedia, in cui la Terra è sempre sferica, va in qualche modo spiegata.
form of land. For years and years I roamed, I gazed a gazing stare. We must have million years, I must have died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Your face to face with another soul world. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face.
Dicevamo che la conoscenza della forma della Terra, che era stata trasmessa con continuità attraverso tutto il Medioevo, è spesso attribuita a Cristoforo Colombo o all'epoca in generale delle grandi scoperte alla fine del XV secolo. Come mai? Ora, esaminando più da vicino la questione, si scopre, io credo, che nella Vulgata tradizionale ci sono degli elementi di verità importanti. Se, ad esempio, esaminiamo le carte contemporanee a Dante, scopriamo che mentre Dante afferma la sfericità della Terra, i cartografi la disegnano come se fosse piatta. Se vedete la Hereford Mappa Mundi, che era stata disegnata in Inghilterra più o meno durante la vita di Dante, beh, il mondo viene raffigurato come un disco piatto, Gerusalemme è al centro, gli oceani sono rappresentati come corsi d'acqua, e quindi sembra che non sia usata in nessun modo la conoscenza della vera forma della Terra. Ecco, riflettendo meglio, anche in Dante vi è traccia di una concezione analoga a quella di questa Hereford Mappa Mundi. Dante infatti rappresenta Gerusalemme come un punto di una superficie sferica e al centro, diciamo, dell'emisfero di Gerusalemme. Però anche se si tratta di un emisfero, e quindi la forma è quella corretta, il punto essenziale è che agli antipodi di Gerusalemme non c'è un altro luogo equivalente a Gerusalemme, ma vi è la montagna del Purgatorio. Quindi all'antipode di Gerusalemme vi sono le anime del purgatorio. Quindi mentre l'idea della forma si conserva, perché era trasmessa, come dicevo, ininterrottamente, per esempio, da Plinio, in realtà non si recupera neppure la simmetria bilaterale che era stata capita da Anassimandro, in quanto all'antipodo non c'è un cielo uguale, ma c'è la differenza che c'è tra gli abitanti di Gerusalemme e le anime del purgatorio. Ecco, a maggior ragione, la sfericità della Terra non è usata dai marinai, nessuna rotta oceanica era percorsa all'epoca di Dante, quindi non era mai essenziale tener conto delle coordinate sferiche terrestri per organizzare i viaggi dei marinai. Quindi evidentemente la forma della Terra era rimasta puramente una nozione cosmologica che interessava filosofi, poeti, ma non aveva più alcun collegamento con le tecniche di navigazione, con la cartografia, con nessun comportamento umano che riguardasse la vita pratica. Ecco, una novità si produce proprio nel XV secolo. Cosa accade di nuovo? Accade essenzialmente che in Europa arriva da Costantinopoli una copia della geografia di Tolomeo. Arriva una copia, viene letta e poi verso gli anni 70 del XV secolo viene anche stampata. Ecco, questo ritorno della geografia matematica antica provoca un rapporto completamente diverso con la nozione della sfericità, in quanto la geografia di Tolomeo non è solo scritto che la Terra è sferica, come era scritto in Plinio e in Strabone, ma vi sono 8.000 latitudini e 8.000 longitudini di 8.000 località diverse. Vi è quindi un uso sistematico delle coordinate sferiche, uso che si era perduto nel frattempo, e vi sono spiegati i metodi cartografici di proiezione che permettono di far ripartire la cartografia. E quindi questo permette poi di organizzare anche viaggi oceanici. Quindi vi è una ricucitura, diciamo, dell'aspetto teorico con le possibilità di applicazioni pratiche, in particolare la navigazione, che si avvale in modo essenziale di questa opera antica, vecchia di di 13 secoli che arriva dal passato di Costantinopoli. Ecco, questo punto pone, io credo, una questione, cioè sarebbe interessante capire se questi scollamenti inavvertiti tra il reale contenuto di conoscenza di una nozione e la sua apparente trasmissione senza soluzione di continuità può essere avvenuto anche in altri casi e addirittura se si può ripetere in futuro. Ecco, quello che abbiamo imparato da questo caso è certamente che non basta continuare a ripetere che la Terra è sferica per non perdere la reale nozione della sfericità della Terra. Tutte le civiltà preclassiche avevano sempre immaginato la Terra essenzialmente piatta. Vi hanno ovviamente dei rilievi montuosi, ma a parte queste alterazioni locali, si pensava che la superficie fosse essenzialmente orizzontale e quindi che la verticale avesse sempre in tutti i luoghi la stessa direzione e che il su fosse sostanzialmente diverso dal giù. Ad esempio, ancora nella mitologia greca, al di sopra delle nostre teste c'è il cielo, che in vari modi è collegato con l'esistenza di divinità varie, e in opposizione al cielo vi è un luogo che è opposto non solo fisicamente, ma opposto come qualità. Vi è infatti il Tartaro, che è un luogo sempre buio, dove non arriva mai la luce del sole, ed abitato da esseri che sono il contrario degli dèi, in quanto sono entità mostruose. Quindi vi è un'opposizione qualitativa, diciamo, tra l'alto e il basso. Ecco, concezioni di questo tipo ponevano una difficoltà, poiché tutti sanno e tutti vediamo che il sole tramonta ad ovest e scompare alla nostra vista per poi riapparire all'alba nella posizione opposta ad est, ci si pone il problema di capire come trascorre la notte, visto che non può recarsi in luoghi diversi dal cielo, perché in particolare il Tartaro è inaccessibile alla sua luce. E gli egizi hanno risolto questo problema pensando che la notte fosse impiegata in un viaggio sull'acqua, cioè pensavano che il sole si imbarcasse e percorresse un semicerchio orizzontale in modo da ritrovarsi all'alba nella posizione giusta per riprendere il percorso celeste. E miti analoghi sono tramandati anche nella mitologia greca. Ecco, il primo uomo che riesce a realizzare una rivoluzione di pensiero immaginando che l'alto possa essere equivalente al basso, possa esserci un cielo non solo al di sopra delle nostre teste ma anche al di sotto dei nostri piedi, anche se non lo vediamo, è Anassimandro, che realizza questa rivoluzione concettuale. Questa è una rivoluzione concettuale essenziale che viene ampliata, diciamo, e non contraddetta quando dalla Terra cilindrica di Anassimandro, con due facce equivalenti, che a noi appaiono come sopra e sotto, mentre agli antipodi appare ovviamente l'inverso, e loro sopra e il nostro sotto e viceversa, si estende alla concezione di una Terra sferica. La Terra sferica infatti non fa altro che generalizzare a tutte le direzioni questa simmetria tra alto e basso che Massimo Andri aveva visto in un caso. Ecco, l'idea della sfericità della Terra risale probabilmente a Parmenide, anche se i neopitagorici l'attribuivano a Pitagora, ed è certamente accolta come ovvia, ormai accettata da tutti, da Platone e da Aristotele, che poi l'hanno trasmessa anche alla tarda antichità e al Medioevo. Nel periodo ellenistico, in questa direzione si compiono almeno tre progressi importanti. Innanzitutto, oltre a conoscere la forma, si misura il raggio della Terra. Il raggio che viene misurato da Eratostene con un errore che sembra inferiore all'1%. In secondo luogo, si introducono le coordinate sferiche, quelle che usiamo ancora noi, cioè latitudini e longitudini, e si immagina il modo di misurarle. Per il momento la latitudine naturalmente è molto più facile da misurare della longitudine, veniva misurata con delle meridiane, mentre per la longitudine si usavano metodi semi-empirici che saranno poi perfezionati successivamente da Ipparco. La terza direzione di progresso riguarda i motivi della forma della Terra, cioè come conseguenza degli studi di idrostatica, in particolare di quelli di Archimede, si riesce a spiegare perché la Terra è sferica. Vi è a questo proposito un bel passo di Diodoro Siculo in cui si dice che la Terra assunse la sua forma quando era ancora fluida in base al peso da cui era compressa. Quindi si capisce che la compressione del peso ad assicurare la forma sferica della Terra. I never saw the sunshine. Alan Sokal è un fisico di New York che molti conoscono per la beffa che ha ideato qualche anno fa scrivendo un articolo pieno di insensatezze sulla gravità quantistica e riuscendo a farlo pubblicare da una rivista prestigiosa. E sulla scia di questa beffa ha pubblicato anche un libro insieme a Jean Bricmont sulle imposture intellettuali. E in occasione della presentazione di questo libro ho partecipato a una tavola rotonda con lui e Sokal lamentava che i suoi studenti, che sono studenti di fisica della prestigiosa NYU, della New York University, sanno ovviamente sin da bambini che tutta la materia è costituita da atomi, ma non sanno citare nessun fatto sperimentale a sostegno della teoria atomica. Cioè non sanno in realtà che significa che la materia è fatta da atomi. Ecco, io avevo fatto esperienze analoghe, naturalmente con studenti di diverse università italiane, ma sapere che la stessa esperienza era fatta da Sokal, per certi versi mi è sembrato anche più impressionante e significativo. Ora, chi sa che la materia è costituita da atomi, ma non sa nessun fatto che può essere spiegato grazie a questa affermazione, si trova esattamente nella stessa situazione dell'intellettuale medievale che sapeva che la Terra era tonda, ma non riusciva a trarre nessuna conseguenza sui viaggi che poteva organizzare, sulle carte che poteva disegnare, su qualunque altra attività pratica. Ora, vedere che gli studenti di fisica di una prestigiosa università americana sono esattamente nelle stesse condizioni può essere preoccupante. Naturalmente non ci troviamo nelle condizioni del Medioevo oggi, in quanto esiste un gruppo di persone che mantiene il controllo del significato reale delle affermazioni scientifiche e lo mantiene così bene da poter trarre dalla scienza una serie di applicazioni tecnologiche che continuano a progredire e che influenzano la vita quotidiana di tutti noi. Però si tratta di un gruppo sempre più ristretto, mentre la grande maggioranza della popolazione, e mi riferisco alla popolazione scolarizzata dei paesi industrializzati, si estranea sempre più dal metodo scientifico, cioè continua a ripetere, diciamo, affermazioni che sono considerate ovvie, come non so, la costituzione atomica della materia o anche la costituzione dell'atomo, o affermazioni astronomiche, senza però aver più alcun legame tra queste affermazioni e esperienze che è in grado di controllare direttamente. In questa situazione credo che sia utile riflettere sulla storia di lungo periodo della scienza e riflettere in particolare sul fatto che, come abbiamo visto nel caso della storia delle idee sulla forma della Terra, la conoscenza scientifica può avere dei progressi anche rapidi, entusiasmanti, ma può anche regredire. Non dobbiamo dimenticarci che mentre nella prima metà del III secolo avanti Cristo Eratostene era riuscito a misurare con un errore inferiore all'1% il raggio del globo terrestre, circa 1000 anni più tardi Cosme Nicoplèuste poteva affermare che la Terra era piatta, rettangolare e circondata da un muretto. Ecco, noi dovremmo operare per fare in modo che non accadano più fenomeni di questo genere. Per questo credo sia importante insegnare nelle scuole ancor più di affermazioni aggiornate sugli ultimi risultati scientifici, è più importante riuscire a trasmettere elementi del metodo scientifico. Ecco, io credo che nonostante tutti i progressi della scienza dell'ultimo secolo, gli elementi fondamentali del metodo non siano cambiati in modo rivoluzionario, ma continuano a essere costruiti dal metodo sperimentale e dal metodo dimostrativo. Quindi è importante che non scompaiano questi due pilastri, diciamo, della metodologia scientifica dalle nostre scuole. Avremo occasione di tornare su questi argomenti nei prossimi giorni, a partire da domani alle 8 della sera su Radio 2.
Abbiamo trasmesso alle 8 della sera. Le radici della scienza. In redazione Nella Ottolenghi. Regia di Giancarlo Simoncelli. a cura di Angela Zamparelli. Alle 8 della sera, @rai.it.